Lobo und Dank.
Lode e gloria al nostro Signore per sua grazia e fedeltà. Abbiamo cantato anche noi insieme, anche con la corale sicuramente, che questo fuoco vuole essere acceso. Vuole essere acceso in realtà. Lode e ringraziamento al nostro Signore per sua grazia. Ringraziamo Lui perché tutti coloro che sono stati prima di noi sono lì dal nostro Signore, come abbiamo cantato qui. Se avesse di più del mio Gesù, e questo è il nostro desiderio, di avere più di come il nostro Signore. Noi vogliamo, o piuttosto il Signore vuole, che la nostra fede si accresce ogni giorno di nuovo. Ogni giorno, se leggiamo gli Atti degli Apostoli, leggiamo sempre di nuovo che i discepoli dovunque andavano, è sempre scritto, e lo Spirito li riempiva. Non soltanto una volta, come abbiamo detto nei giorni passati, non solo una volta, ma sempre di nuovo, sempre di
nuovo.
Nuovamente, e ogni volta che siamo insieme radunati, che il Signore ci fa la grazia di aprirci e di utilizzarci come vasi che Lui può riempire. Non solo riempire, ma che traboccano per grazia di Dio, che possiamo dare testimonianza di quanto il Signore ha fatto per noi. Loda al Signore. Prima di pregare insieme, voglio leggere una parola che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Filippesi. Sappiamo che i Filippesi oggi non ci sono più, ma ci siamo noi, io e te. Perciò questa parola è indirizzata a noi. E Paolo dice qui, al capitolo 1 di Filippesi, al versetto 3, rendo grazie a mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia e per voi tutti in ogni mia orazione, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta questo di voi tutti. Perché vi ho nel cuore voi che tanto nelle mie catene, questo dice l'uomo di Dio che Dio aveva eletto per suo servizio, e noi ci possiamo possiamo contare anche di questa gente,
auch immer und wie viel auch immer einen jeden zuteil hat werden lassen,
a come a ciascun di noi ha dato, e non lo lasciamo agire in noi. Uno o l'altro dirà, io sono così debole, ma come l'Apostolo Paolo ha detto qua, noi lo capiamo bene, dice,
auf den Tag Jesu Christi, auf den Tag Jesu Christi vollendet wird.
Per essere portata a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Significa se rimaniamo fedeli nella sua parola. E al versetto 9 dice ancora, E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. E noi sappiamo tutti, conosciamo i frutti della giustizia, sono 9, possiamo leggere in Galati 5, il Signore lavora in noi, si adopera, si dà da fare. Ieri sera abbiamo anche portato benedizione della parola che è uscita. Non soltanto è uscita dal trono, ma ancora è entrata in noi come una semenza. Abbiamo sentito e adesso deve sbocciare e portare frutto. Che il Signore ci fa grazia. Come qui è scritto il versetto 11, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Lode e gloria al Signore. Alziamoci insieme per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo che ancora sei sul trono della grazia, Signore. Quanto tempo ancora non sappiamo, ma facci grazia che noi questo tempo lo riscattiamo e che ci prepariamo per questo giorno quando verrai. Dio il Signore, non sappiamo, i giorni e le ore sono contate, e dacci grazia, Signore, e infiamma in noi questo fuoco. Dacci grazia, come abbiamo cantato ieri sera, che tutto quello che hai promesso alla tua Chiesa sia trovato in noi e sia manifestato in noi, e che ti possiamo lodare e glorificare per tutto questo che hai fatto per noi. Dacci grazie, Signore, te lo chiediamo ancora oggi mattina. Benedici ognuno che sono qui presente, benedici tutti coloro che sono collegati con noi, benedici tutti coloro che sono in pensieri con noi, benedici nella tua grande grazia che tu, Signore, nel cielo hai mandato la sua parola come una semenza pura che possa crescere in noi. Parla a noi in quest'ora, manifesta e rivelati tu in mezzo di noi, e che i nostri cuori e le nostre orecchie siano aperte al nostro intendimento. Benedici le labbra che parleranno, Signore, e a te sia la gloria, il ringraziamento e la lode nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Cantiamo Degno sei tu.
Amen.
Amen. Vi potete sedere. Di nuovo a tutti diamo la benvenuta, in particolare ai nostri fratelli e sorelle che vengono da lontano. Oggi voglio salutare in particolare il nostro fratello e la sorella Miskis. Non siamo soltanto fratelli e sorelle, ma siamo amici, siamo uniti nel Signore fin dal primo giorno. Sono 35 anni che mi ha accolto, che ha sentito la mia predica in Brasile, e il frutto è uscito di questa predica e siamo riconoscenti anche per il nostro fratello Helmut Miskis e tutta la famiglia. Abbiamo un fratello dell'Iran, non so dove si è seduto, dov'è il nostro fratello? Benvenuto in mezzo a noi, fratello. Dio ti benedica. E il fratello mi raccontava come partecipano alle nostre riunioni, come possono sentire e vedere. È bello come il Signore fino all'estremità della terra è dovunque, è onnipresente. E io sono così gioioso per questo che oggi ho una notizia triste. Il nostro fratello Rus è in ospedale, non sta bene, adesso è il Parkinson, e in qualità di chiesa vogliamo pregare per lui, non vogliamo perdere la nostra fiducia, ma confidare nel Signore, e sappiamo che Lui farà le cose bene. Per me è una notizia un po' simile a quella della partenza del fratello Branham. Quando ho sentito che il fratello Branham era stato ripreso, il primo pensiero mio è stato: Signore, come deve essere portato a pienezza la tua chiesa senza questo ministero che hai dato? E ho pianto amaramente ancora al giorno del seppellimento. Per 2 ore ho pianto e sempre di nuovo parlavo con il Signore, ma Dio sa cosa fa. In pensiero con il nostro fratello Leonard Rus, mi viene in memoria quello che è successo, non per immaginazione o nel cuore, ma che mi ricorda quando ho sentito la parola del Signore proprio con le mie orecchie, che la parola mi disse: consacrami il fratello Leonard Rus come anziano e mettili fratello Paul Schmidt al lato suo. E così queste parole le ho sentite potentemente uscire dalla bocca dell'Eterno. Allora erano radunati esattamente 120 persone alla via Uberto in Krefeld, e fratello Russo e fratello Schmidt sono stati consacrati al Signore. E riguardiamo indietro questi anni e possiamo dire: sono state colonne nella nostra comunità, colonne nella Chiesa. La mia domanda è: stiamo noi davanti a un nuovo inizio? C'è un nuovo inizio. Cosa vuole fare Dio? Noi pregheremo. Io vi domando che fratelli da diversi paesi che hanno una responsabilità e che portano la parola, che vengano qui davanti con me e che insieme preghiamo. I fratelli di Belgio, Francia, Cecoslovacchia, Svizzera, tutti i fratelli che hanno una responsabilità nel corpo del Signore, nel corpo vivente di Dio, che vengano qui davanti e pregheremo insieme. In questo mi è venuto anche il pensiero, mercoledì mattina molto presto devo partire e perciò domani voglio andare da fratello Rus con fratello Schmidt e lo ungeremo d'olio e vi preghiamo tutti di pregare anche voi che il Signore ci accompagni e sia con noi. Io sono commosso nel pensiero che tante volte in questo posto abbiamo unto d'olio e pregato per ammalati. E che adesso lo dobbiamo fare per l'anziano della Chiesa. È scritto: se qualcuno è ammalato in mezzo a voi, lasciate che gli anziani vengano, che pregano e lo ungono d'olio, e il Signore lo ristabilirà. Il nostro caro fratello ha servito in tutta fedeltà, in qualità di anziano, ha servito nella Chiesa, anche nella Chiesa di tutte le nazioni, possiamo dire. E noi faremo questo che il Signore ha ordinato agli anziani di fare, noi lo faremo anche all'anziano, e il Signore Dio possa confermare la sua parola. Nessuno è stato smosso che ha messo la sua fiducia nel Signore, perché con Dio sono ogni cosa possibile. Noi ci alziamo tutti e che adesso i fratelli che sono nel servizio vengono qui davanti e pregheremo insieme. Nel frattempo cantiamo Credi solo. Fratello Graf, preghi tu per primo. Oh, Dio fedele nel cielo, con un cuore umile, veniamo davanti a te. Non vogliamo essere sommerso di tristezza, ma vogliamo mettere la nostra fiducia in te e che secondo la tua volontà, come tu hai detto, sei la vita, sei la verità, sei la via. Così vogliamo rimettere il nostro fratello Rus a te. Tu sai come lui sta, noi non sappiamo come deve andare nell'avvenire, ma tu lo sai e ti preghiamo che tu lo tocchi, Signore, che ci dia la tua forza e ci dimostri ancora oggi che la tua Chiesa può ancora avere fiducia in te e può manifestare così che a te niente è impossibile, che quello che è impossibile lo rendi possibile. Dai nuove forze per tuo spirito, ti lodiamo e ti glorifichiamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Adesso uno di questi fratelli che venga. Signore Dio Onnipotente, siamo un corpo nella tua chiesa per pregare per il nostro fratello Rus, che il nemico ha preso in questa malattia, ma tu al Golgotha hai gridato tutto è adempiuto. Manifesta la vittoria del Golgotha nel nostro fratello per la nostra gioia e affinché ci possiamo lodare, perché è scritto nella tua parola: invocami nella tua distretta e io ti esaudirò. Ascoltaci, Signore, noi siamo venuti qui per ascoltare te e che noi quando preghiamo, Signore, ci puoi anche esaudire. Esaudisci al di là di quanto ti chiediamo, perché te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen. Preghiamo ancora il fratello Kupfer di venire. Lodato, glorificato sia il Dio nel nome di Gesù Cristo. Da questo pulpito il fratello Rus ha sempre unicamente detto le parole, le tue parole, secondo l'amore di Gesù Cristo, e noi non abbiamo altro amore. E in tutti questi anni abbiamo visto adempiersi quello che è stato predicato da questo pulpito, e tu adesso, Signore, agirai secondo la tua parola verso il nostro fratello, il tuo servitore che ti ha servito in fedeltà. E noi ti preghiamo e gridiamo a te che tua volontà sia fatta verso il nostro fratello e che noi non ti ordiniamo di fare qualsiasi cosa, ma sappiamo che puoi fare ogni cosa. Lodato sia la tua parola santa. Alleluia. Amen. Oh Signore, nostro Dio, noi ti invochiamo per il nostro fratello Rus, che è il tuo servo, che tu lo ristabilisci di questa malattia, perché tu sei il vero medico. Tu conosci ogni cosa prima che avviene e noi ti supplichiamo che tu agisci, stendi tua mano di guarigione, tu consoli, e questa situazione non ci fa gioire, sapendo che il tuo servitore è in ospedale, no, il suo posto è qui per servirti, Signore. E siamo stati sempre felici di ricevere quello che il fratello ci diceva, e tu puoi ristabilirlo, perché la vittoria l'hai già adempiuto al Golgotha, e crediamo che nelle tue lieviture siamo stati guariti, e così anche il nostro fratello Rus, e ti supplichiamo di tutto il cuore che tu esaudisci la nostra preghiera. Noi guardiamo a te, sei tu il capo, manifesta la tua grandezza, te lo chiediamo sapendo che tu ci esaudisci nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Mio Dio, Signore, insieme veniamo davanti alla tua presenza. Tu vedi qual è il nostro desiderio, tu sai, e noi ti ringraziamo. Come Davide ha detto, noi lo prendiamo, sapendo che hai vinto ogni nemico e ogni malattia, e tu tocchi il nostro fratello. Noi non possiamo fare nulla, ma tu, e che sia fatto secondo la nostra fede, e che succede adesso, che insieme possiamo lodarti e glorificarti, Signore. Toccalo adesso, Signore, con la tua mano che guarisce. Dai grazie che possa essere nuovamente in mezzo a noi per lodare insieme il tuo nome, Signore. Amen. Signore e Dio eterno, noi ti ringraziamo di cuore con tutte le tue promesse, per la tua parola santa e che adesso noi possiamo prendere per il nostro fratello, il tuo servitore, e stendi la tua mano e fai un miracolo di guarigione e manifesta la tua potenza e la tua gloria. E Signore amato, noi, come il fratello diceva, il posto del nostro fratello non è in ospedale, ma qui. Dio nel cielo, ti ringraziamo per la vittoria del Golgotha. Glorifichiamo la forza del tuo sangue, del tuo spirito, della tua parola, e ti ringraziamo per ogni cosa nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Vi potete sedere. Dio vede ogni cosa. Alle volte parla di nuovo. Alle volte dice quello che dico adesso non capisci adesso, ma lo capirai più tardi. Ritorno al discorso con il fratello Branham. Per me era una cosa incredibile, impossibile che sia stato preso da noi. E dall'altra parte doveva essere doveva adempersi che questo messaggio arrivasse fino all'estremità della terra, e così nel frattempo fino a oggi è accaduto, è avvenuto, e questa parola che gli è stata data a lui, che gli è stata, è rimasta fino a questo giorno per noi. E Dio ha mandato un uomo per rivelare l'intero contenuto di questa parola, tutto quello che ancora era velato, l'ha rivelato, incominciando per quanto è successo nel giardino di Eden. Tutta il consiglio divino, la salvezza, il piano di salvezza, e ogni cosa è stata rivelata come mai ancora. Non c'è stato mai un periodo di tempo, un tempo che questo è già, questa parola di Dio era stata rivelata per mezzo di un profeta o di un insegnante o un farisea. La parola è venuta sempre al profeta, e la Santa Scrittura dice ancora oggi in Amos 3: Dio non fa nulla senza rivelarlo ai suoi profeti, ai suoi servi, i profeti. E insieme a questo tema, sapete, io ero una volta con il fratello Branham, alcune volte o diverse volte, e in dicembre 62, allora mi disse che in gennaio andrebbe a Tucson per una missione, per via di un sogno che aveva avuto. È scritto qualche parte: Dio gli aveva fatto vedere che nella sua via ci sarebbero dei lavori e allargherebbero la strada, e che ci sarebbero di questi cami che andrebbero avanti e indietro per i lavori, e aveva fatto vedere che questo era il momento che lui doveva ritornare a Jeffersonville. E io in dicembre 62 ho visto questi cami nella Bowling Way, così si chiama la via, e ho visto questa barriera che era gettata nel prato così. Io sono un testimone che ho visto e sentito quello che Dio ha fatto, che veramente Dio ha guidato le cose così, no, che qualsiasi momento, ma nel tempo del fratello Branham io ho visto queste cose e ho potuto riconoscere che era lui veramente l'uomo mandato da Dio. E in questo rapporto volevo dire ancora che era in paragone insieme con la rivelazione dei sette suggelli. Siamo stati informati, è successo veramente il 28 febbraio del 1963, quando il fratello Branham, secondo la parola del Signore, a causa della visione che aveva avuto, è andato nella montagna e sono fatte sentire questi sette tuoni e c'è stata una tempesta che ha tagliato le punte degli alberi e che le pietre si sono messe a rotolare giù. E fratello Branham parla sempre di sette tuoni e rimemora sempre questo grande avvenimento. E tutti i fratelli, senza eccezione, vanno oltre o passano oltre a quello che è successo il 28 febbraio, cioè della rivelazione di questi suggelli. E dicono che questi voglio con tutti i fratelli che dicono altre cose, che insegnano altre cose, voglio avere l'occasione di sedere alla stessa tavola per parlare con loro. Questo desidero veramente, ma loro non vogliono, perché allora non potrebbero continuare con i loro insegnamenti. Ritorniamo a quello che è sul nostro cuore in questo fin di settimana, quello che il Signore ci ha preparato per noi, l'uscita da tutte le denominazioni, per un ritorno a Gerusalemme, all'insegnamento degli Apostoli. Voglio leggere alcuni passi e parleremo ancora di quello che è successo a Pentecoste, per paragonare quello che è nell'Antico e nel Nuovo Testamento. È importante di guardare in Esdra. Voglio leggere. Esdra al primo capitolo, al versetto 3. Esdra capitolo 1, versetto 3. Perché è scritto così? Perché in 2 Corinzi 6 è scritto: voi mio popolo. Dall'inizio, quando Israele è stato fatto uscire da Egitto, sempre diceva: lascia mio popolo uscire. Una chiesa lo aveva era la chiesa dell'Antico Testamento, e nel Nuovo Testamento c'è pure una chiesa che è fondata sulla parola che ha manifestato. In Esdra capitolo 2, versetto 63. Il governatore ordinò loro di non mangiare alcuna delle cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'Urim e il Tumim. Questo ci rapporta a Esodo in capitolo 28, che il pettorale di Aarone con le due pietre, 12 pietre, veniva illuminato da Dio in modo soprannaturale. Esodo 28, dal 15 fino al 29, doveva essere portato sempre quando doveva entrare, quando l'uomo e Dio dovevano avere un colloquio, e lui, e quando la cosa era vera, allora si illuminava. In Esodo 28, al versetto 29, così Aarone porterà i nomi dei figli di Israele incisi nel pettorale del giudizio, sul cuore, quando entrerà nel santuario, in ricordo perenne davanti all'Eterno. Tutti i servitori di Dio devono fare lo stesso, come nell'Antico Testamento c'era il pettorale del giudizio con le 12 tribù di Israele, con queste pietre preziose, doveva essere indossato. E ascoltatelo bene, fratelli in tutto il mondo, così un vero servitore di Dio oggi deve avere l'insegnamento dei 12 apostoli nel suo cuore. Devono averlo qui dentro. L'alleanza, il patto che il Signore ha fatto con noi non è più scritto su delle tavole di pietre, ma nel cuore. Nell'Antico Testamento tavole di pietre, nel Nuovo Testamento nel nostro cuore è scritto. E così che per grazia possa essere avvenire. Esra, torniamo al capitolo 3, il versetto 10. Esra 3, versetto 10. Quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, erano presenti i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con trombe e i leviti, figli di Asaf, con cembali per lodare l'Eterno, secondo le istruzioni di Davide, re di Israele. E si cantavano celebrando e lodando l'Eterno. E poi leggiamo, possiamo leggere 11 e 12 ancora. Perché egli è buono, il cantico era perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in eterno. E ascoltate quello che segue. Tutto il popolo mandava alte grida di gioia, lodando l'Eterno. Perché erano state gettate le fondamenta della casa dell'Eterno. In mezzo al popolo c'è stata una reazione. Fratelli e sorelle, il Signore aspetta questa reazione in mezzo a noi. Deve essere cosciente che che Dio per grazia ha fatto già queste cose con noi, le fa ancora e le farà fino a quando arriveremo all'intero adempimento delle sue promesse. Abbiamo sentito nella parola di introduzione che il Signore terminerà l'opera che ha iniziato per il giorno di Cristo, il giorno glorioso della venuta di Gesù, nostro Signore. E noi abbiamo la certezza che Dio è verace, che le sue promesse sono tutte sì e amen. E come abbiamo detto ieri, la parola di Dio sboccia sempre nella realtà, perché quello che dice Dio, questo avviene, non lo può ritenere nessuno o cambiare, questo avverrà. In Neemia abbiamo passi, abbiamo che vogliamo trattare brevemente. In Neemia 8, al versetto 5, Neemia 8, Otto cinque, Estra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo. Come la perse, tutto il popolo si alzò in piedi. Estra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Poi si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. Erano così sopraffatti. Il popolo di Dio era commosso dopo che erano stati usciti dell'importazione e tornarono nel paese, che nella città scelta da Dio per ricostruire il Tempio e per avere comunione con tutto il suo popolo. E questo perché avvenne la loro riconoscenza era così grande che il popolo si alzò. Non è scritto che Estra disse alziamoci adesso, o che sta scritto forse alzate magari qualche volta la mano. Il popolo era così sopraffatto di quanto era accaduto, che l'avevano vissuto loro stessi. Sapete, conoscete il salmo dove è scritto le arpe erano appese agli alberi e i nostri dicevano cantateci cantici di Sion, e loro risposero come possiamo noi cantare cantici di Sion in terra straniera. No, vogliamo tornare indietro, tornare nella terra che Dio ci ha promesso, e allora hanno potuto lodare e cantare al Signore. Io non giudico, ma molti oggi cantano e le nominiamo cantici di lode e le cantano in terre straniere. E cantano, però a chi cantano? Che dice il nostro Signore? I veri adoratori mi adoreranno in spirito e in verità, non sopra terra straniera, non in insegnamenti stranieri, ma sulla Terra Santa, nell'insegnamento degli apostoli e profeti, che è il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, possiamo noi vivere questo, e oggi che la prima lode possa essere elevata al trono, al suo trono. Che possiamo dire di più qui? Qui abbiamo la descrizione, possiamo leggere tanto. Leggo ancora nel capitolo 8 di Neemia, al versetto 9. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato all'Eterno, il vostro Dio. Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Noi sentiamo oggi non parole della legge. Non abbiamo bisogno di piangere. Noi sentiamo le parole della grazia e della vita e possiamo ringraziare Dio di cuore. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Questo giorno è santo, è consacrato all'Eterno. Non guardate indietro, ma ringraziate Dio che ci ha fatto uscire, perché apparteniamo al suo popolo. Questo mi è grande quello che è scritto qua. Neemia 9, al versetto 12. Tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro la via su cui camminare. Fratelli e sorelle, vi dico la verità: la stessa colonna di fuoco che accompagnò il popolo di Israele scese anche, come lo abbiamo sentito tante volte dal fratello Branham, quando diceva: adesso la colonna di fuoco è presente. È una cosa però essere presente quando questo accade. E noi diciamo davanti a Dio che giudicherà i morti e i viventi. Anche nelle prediche che ho sentito ultimamente, degli anni 40, 47, 48, 49, quante volte fratello Branham dice: qua in questa nostra riunione c'è la stessa colonna di fuoco che era con Mosè, che accompagnava il popolo. La stessa colonna di fuoco è in questa stanza. E Dio si è manifestato come essendo lo stesso. Non vi raccontiamo delle storie, noi raccontiamo quello che Dio ha fatto in modo soprannaturale nel nostro tempo. È successo che il 1950, in gennaio, è stato perfino fotografiata da questi due fotografi, uno era cattolico e l'altro era giudeo, il signor Ayers, che era cattolico, e il signor Kipperman, che era ebreo. Hanno fatto foto di tutta la serata. questa testimonianza magari non entra qua dentro, ma il fratello Wesley aveva ordinato qua per fotografiare questo dibattito che è stato e insomma ha detto fai adesso una foto e davanti a 8.000 persone questo dottor Beston si è arreso un certo momento perché fratello Bostworth l'ha combattuto con la parola che lui era molto addestrato e sapeva tante cose, ma di che cosa si tratta qua? Quando è venuto poi fratello Branham sulla piattaforma non ho bisogno di difendermi, ma è colui che mi ha mandato, lui parlerà per me. E in questo momento questi fotografi sono stati utilizzati e sapete che cosa è successo dopo. Tutte le pellicole di questi fotografi non hanno fatto uscire nessuna foto, ma l'unica che è uscita è stata quella del fratello Branham, dove la colonna di fuoco era sopra il suo capo. Sapete tutti questa storia e come è andato dopo. Questo dottore è stato controllato da questo specialista e ha confermato al 29 dicembre 1950 ha confermato che questa foto era verace e che non era stata se non era una luce sopra la testa del fratello Branham, allora la macchina fotografica non poteva fotografare questo. E sono testimonianze sopra la terra per attirare la nostra attenzione sulla parola, e vediamo il collegamento. Il profeta di un lato deve avere la comunione con Dio per poter dare la comunione di Dio al popolo. La volontà di Dio deve essere prima data al profeta, che così il profeta può darla al popolo. Dopo 2000 anni il Signore si è pure confermato in modo soprannaturale. Tanti sono rimasti però increduli, ma tutti, così è scritto in Atti degli Apostoli, tutti quelli che erano predestinati alla vita eterna sono diventati credenti, e tutti coloro in questo nostro tempo che sono predestinati alla vita eterna che sono predestinati a essere nella gloria con Lui crederanno quello che Dio ha detto nella Sua parola e avranno parte a quello che Dio fa presentemente. E ne va anche per quello. Ci sono tanti che pensano di aver parte alla vita eterna. Non basta di ricordare quello che Dio ha fatto nel tempo del fratello Branham. E ripetere quello che è stato detto nelle pubblicazioni e aspettare di che il fratello Branham venga a compiere il ministero che non ha ancora terminato. Non c'è nella parola, se non c'è una promessa nella parola, allora non può essere manco un adempimento. Ma ci sono purtroppo che passano oltre a questo che succede nel nostro tempo. Ma vi voglio consolare, Dio ha l'ultima parola. Noi crediamo con certezza quello che è stato detto a fratello Branham, così come la venuta di Giovanni Battista stata per preparare la prima venuta di Gesù, così il tuo messaggio è mandato per preparare la seconda venuta di Cristo. L'ho detto già, Dio prende profeta e apostoli, Dio ha anche ripreso l'ultimo profeta, ma è rimasto con noi e Dio va ancora avanti con il suo popolo e questa chiamata e ancora questa santificazione, questa preparazione hanno luogo. Dio ci insegna per la sua parola e andiamo di chiarezza e di verità in verità. Ancora questa parola in Neemia, capitolo 9, versetto 19 e 20. Tuttavia nella tua grande misericordia non li hai abbandonati nel deserto, la colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino. Cosa volevo dire prima? Una colonna soprannaturale non è stata fotografiata per appenderla al muro qualche parte, ma è perché dobbiamo sapere che si è abbassato fino a noi e che ci mostra la via da seguire, che è Lui che cammina davanti a noi e che è Lui che è dietro di noi per proteggersi, e a Lui viene data la lode e la gloria. E il più grande uomo di Dio, davanti a Lui è solo un vaso e leggiamo avanti. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino, e la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. E questo è la via su cui camminare. Hai dato il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, hai dato loro acqua quando erano assetati. Non soltanto la guida per mezzo della colonna di fuoco, ma ancora erano istruiti ancora per il buono spirito. Fratelli e sorelle, qui abbiamo quello che è successo allora e adesso lo possiamo anche vivere noi. Lo Spirito Santo ci guida in ogni verità. Le più grandi verità possono essere predicate dai più grandi uomini di Dio, ma non basterà se non c'è questo Spirito Santo sopra di noi e in noi e ci guida in ogni verità. Ci sono anche un numero di passi nel Nuovo Testamento che vogliamo vedere riguardo a quello che è successo a Pentecoste. Noi viviamo nel tempo in cui tutto viene restituito. Io ho la certezza e la fede che la fine sarà uguale all'inizio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. È l'Alfa e Omega. E ancora in Apocalisse leggiamo: così dice il primo e l'ultimo. E lui dice, e lui parla oggi a noi. Ha utilizzato in modo particolare gli apostoli per confermare, per testimoniare di quello che è successo e quello che si è avverato nel loro tempo e il nostro tempo. Noi lo possiamo dirlo con gioia. Dio ha mandato il suo servo con un mandato ben preciso. E se io ero te, non vorrei passarci oltre. Non vorrei passare oltre a quello che Dio ha promesso e quello che fa per grazia. Non voglio passarci oltre. Nei tempi di Elia sarei uno di queste 7.000 che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, e se avessi vissuto nel tempo di Giovanni Battista sarei anche andato al Giordano, e nei tempi del nostro Signore sarei anche andato con Lui di città in città per aver parte a questo che Dio ha fatto secondo la sua parola. Cosa succede adesso? A chi dobbiamo seguire? A noi ci viene qualche volta detto che seguiamo un uomo. Non so se avete visto da me, può darsi che io seguo un uomo e che sto qui davanti dicendo soltanto il profeta ha detto, o se vi dico che Dio ha mandato il profeta per rivelarci tutta la parola e che dobbiamo andare di città in città per predicare la parola nel suo insieme. Così è vero che nessuno di noi avesse un messaggio se non ci fosse stato un profeta. Volevo leggere ancora in Genesi 12 come Dio ha dato la prima promessa nel suo primo incontro con Abramo. In te saranno benedette tutte le generazioni della terra. In Galati 3:14, dove è scritto che in Cristo tutti i popoli sono benedetti, come Dio l'ha promesso ad Abramo. Così lo leggiamo in Galati. Al capitolo 3, versetto 8. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Tutte le nazioni saranno benedette in te. E il versetto 9, perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo. Non è questo potente, grandioso? Nel Nuovo Testamento viene sempre ricordato le promesse dell'Antico Testamento, promesse che si sono avverate. In versetto 14, al versetto 14 è scritto: affinché la benedizione di Abramo prevenisse ai gentili in Cristo Gesù. Fratelli, sorelle, oggi possiamo dire: questa scrittura è anche in mezzo a noi e per grazia adempiuta. Siamo partecipi di queste benedizioni, delle benedizioni di Abramo. Qua è scritto al futuro, perché noi ricevessimo la promessa del... Ma adesso è arrivato, è avvenuto, e Dio ci ha già fatto partecipi. Noi diciamo con certezza: la benedizione ci è stata fatta manifesta. Abbiamo accettato Gesù Cristo e tutte le sue benedizioni che Dio aveva mandato per lui ci appartengono. Per avere queste promesse, per la fede, il contenuto di queste promesse le abbiamo ricevute per fede. Così vediamo che tutti i credenti nella Chiesa all'inizio, tutti quelli che sono diventati credenti si sono fatti battezzare. E coloro che erano battezzati ricevettero lo Spirito Santo, come è scritto in Atti degli Apostoli 10. Allora Pietro dice: dobbiamo noi fare una... A coloro che hanno ricevuto adesso lo Spirito Santo, possiamo noi trattenerli di essere battezzati nel nome del Signore, e perciò li hanno anche battezzati. Non lo diciamo soltanto, ma crediamo che noi ritorniamo a questo modello per la grazia, e questo è il tempo che tutto si viene in adempimento, anche in Isaia 58, versetto 12. Leggiamolo una volta, Isaia. Isaia 58, versetto 12. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate. Così sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Räum meinem Volke jeden Anstoß aus appianite la via per i miei. Prima di iniziare dobbiamo togliere tutto quello che non è biblico dei mezzi piedi. Io credo che il timore del Signore è venuto nei nostri cuori e che questo timore della parola è in noi e ci manterrà fino alla fine, e che non vogliamo prestare attenzione a nessuna interpretazione. Ogni interpretazione è una viene dal nemico, e solo la vera parola ci porta alla volontà di Dio. A che ci servono le interpretazioni in mezzo al messaggio? Dovunque ci sono divisioni, separazioni, nuove direzioni, e sempre di nuovo vengono fratelli con delle nuove rivelazioni. Questa parola è un libro chiuso, una parola chiusa e definita, e non ci si può aggiungere niente e togliere niente. E alla fine, in Apocalisse 21, Giovanni vede la sposa, vede la nuova Gerusalemme. Fratelli e sorelle, lo possiamo ridire sempre: soltanto chi appartiene alla Chiesa sposa, chi veramente è stato riscattato per il sangue e ha avuto è stato nato di nuovo per una nuova speranza, e che ha questa comunione con Dio, e che accetta la sua parola e che lascia che la parola parla a lui, a lui gli verrà rivelato per lo Spirito, e avrà la conferma, come è scritto in 7 volte in Apocalisse 2:3. Chi ha orecchio ascolta quello che lo Spirito dice alla Chiesa, e tutti coloro che ascoltano quello che lo Spirito dice per mezzo alla sua parola lo ricevono anche rivelato e hanno la certezza di appartenere alla sposa di Cristo, a questo popolo, a questa Chiesa di Cristo. In Apocalisse 21, versetto 2, 21, versetto 2, e io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa, pronta, alleluia, come una sposa adorna per il suo sposo. Che cosa sottolineiamo sempre? Chi appartiene alla sposa di Cristo sarà attenta a quello che dice lo sposo, così come nel terreno tutte le altre donne possono andare la loro strada, ma dal momento che un uomo parla a una sorella, una giovane, dice: voglio adesso essere unita a te e camminare con te il resto della mia vita, penso che ci possiamo noi fidanzare. E il Signore dice: io mi voglio fidanzare con te in giustizia e voglio confidare in te per l'eternità. E allora inizia una vita comune, e ci sono anche dei segreti che vengono detti l'uno all'altro. Così una sposa che viene scelta dice: con voi voglio essere Così il Signore dice: io come sposo vi ho scelto come la mia sposa, vi ho riscattato, vi ho attirato a me, siete mio. La Gerusalemme celeste è preparata come una sposa per il suo sposo. A versetto 9 leggiamo Apocalisse 21, versetto 9. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte e mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio. Potete leggere tutti più avanti. Così i 12 pietre preziose che erano sul pettorale di Aarone che le portava con sé. Qui abbiamo la descrizione di queste 12 pietre in Apocalisse al capitolo 21. Sta descritto come è costruita questa città. Ci sono tutti i particolari. Abbiamo il primo, al versetto 19, c'è per primo, tutte le pietre preziose sono scritte qua, e vediamo l'armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. I 12 padre, questo insieme, e il Signore ha detto, Dio ha detto: in questo giorno sarete con Isaac, Abramo e Giacobbe seduti a un tavolo, tutti gli eletti dell'insieme del tempo dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento saranno nella pienezza con Dio. Con il Signore alla cena, a pranzo nuziale dell'agnello. Lode al Signore che parla a noi e che si rivela a noi. Santificato sia il tuo nome, e che il tuo nome venne santificato dal tuo popolo. E oggi vogliamo dare la gloria al Signore. Non ho potuto chiedere chi vuole essere battezzato. Una sorella, c'era una sorella che si voleva far battezzare. Dov'è questa sorella? Qui c'è una sorella. C'è qualcuno ancora che si vuole far battezzare? O aspettare un altro 4 settimane? O oggi? Il fratello Schmidt è qui, va bene. Ci sarà battesimo, può darsi che si aggiunge qualche d'un altro. Prendete questa parola in voi e mantenetela nel vostro cuore. Dio parla a noi e si rivela a noi. E posso dire che tutti, senza eccezione, sono insegnati da Dio, e tutti senza eccezione ricevono la stessa rivelazione per lo Spirito Santo, e che così attingiamo a un'unità della conoscenza del figliolo di Dio per la perfezione della statura di Cristo, come la Scrittura ce l'ha promesso. E così andiamo avanti nel nome del Signore. Come abbiamo ascoltato nell'introduzione, chi ha iniziato questa opera la terminerà al giorno del ritorno di Cristo. E come è scritto in Romani 9, sarà un breve e potente opera per terminare quest'opera, come al settimo giorno ha terminato la sua opera e poi si è riposato. Così il settimo epoca della Chiesa, lui va adempiere la sua opera. Uno ci rimane a noi, è di oggi di lodare e glorificare il nome del Signore. Alziamoci, potesse cantano le nostre due sorelle, cantano: sei tu pronti per quest'ora, quando il Signore viene a cercare i suoi. In questo frattempo noi ci proviamo nei nostri cuori, pregheremo forse ancora dopo. Venite le sorelle e cantate: sei tu pronto per l'ora quando il Signore viene a chiamare i suoi. Hai sentito tu il messaggio come ricompensa ai suoi, e quando verrà sulla nuvola con maestà, io non posso dire con parole, il mio cuore giubila e ride. Meraviglioso nelle strade d'oro, nella patria. Meravigliose sono le sue opere. Glorioso in veste bianche. Puoi tu comprendere l'amore che Gesù Cristo ti dà? C'hai tu pace con Lui? Se Gesù tornasse ancora oggi, Lui ha preparato i luoghi per la schiera che aspetta, che rimangono fedeli nella battaglia. Viene il giorno promesso. Non è rimasto niente dei dolori, schernimento, e ogni cosa è passato. Questa è la ricompensa per quelli che amano Dio. Vuoi tu anche essere in questa patria? Vuoi vedere Gesù? Lui solo ti può portare in questa bella città. Devi andare soltanto a Gesù. La veste bianca di lino è la veste della giustizia dei santi. Noi chiniamo il capo e voglio chiedere chi ha una richiesta particolare, che sia per sé, per qualcun altro, che sia per la sua vita, che sia per un bisogno esterno o interno. Il Signore è mezzo a noi secondo la sua promessa, e lì dove è presente lì vengono anche gli ammalati guariti, coloro che sono prigionieri vengono liberati e tutti vengono salvati che accettano per fede, e che così avviene oggi in mezzo a noi. E per primo voglio chiedere dove ci sono distrette nell'anima, che alzate la mano se è per voi o per qualcun altro, per una distretta interna dove è che c'è bisogno di guarigione, allora alzate la mano. Chi conosce qualcuno che deve essere sciolto di qualche che è ancora nelle catene? Io conosco un ragazzo che non arriva a essere sciolto dalle sue catene, e vorrei che oggi pregate insieme a me per questo giovane, che voi pregate. Dio sa di chi sto parlando, un giovane che non può aiutarsi se stesso, e lo dice: io non mi posso aiutare, non posso liberarmi, ma Dio può, il Signore può. Oggi vogliamo pregare. Ho ancora la domanda: chi ci accompagna in pensiero con me e con i servitori di Dio che vanno per portare la sua parola? Io sono sopraffatto come Dio e prende cura di voi tutti e aiuta a portare questa parola in tutto il mondo. Che Dio vi benedica nella sua grande grazia, non soltanto pensate a quest'opera nelle vostre preghiere, ma partecipate in un modo o in un altro per far arrivare questa parola in tutto il mondo. Credetemi, fratelli e sorelle, questo sarà confermato nell'eternità. Voi avete partecipato a quello che Dio ha fatto e che Dio fa ad alcune milioni sulla terra, e il Signore vi vuole benedire per questo. Adesso pregheremo e metteremo ogni cosa davanti a Dio. Padre Celeste, abbiamo portato la tua parola, Signore amato, le tue promesse sono tutte sì e amen, e noi preghiamo che i perduti vengano salvati, che quelli che sono legati vengano sciolti, e che gli ammalati vengano guariti, e che il tuo popolo venga benedetto, e che non ci che prende fine i lamenti nel tuo popolo, e che possiamo avere fiducia in te, perché tu hai fatto ogni cosa bene. Lodato, glorificato sia il Signore nostro Dio. Il nostro Signore, il nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Ditelo una volta. Dite alleluia. Alleluia. Gloria al Signore, gloria a Dio, gloria. Lodate il suo nome santo, lodate la forza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Noi portiamo la vittoria in Gesù Cristo, santo nome, alleluia.
Alleluia.
Preghiamo adesso il fratello dell'Iran che viene qui davanti. Se ancora è qui, viene per favore davanti. Ha sentito? Viene. Siamo riconoscenti. Mentre ero a Yerevan ho incontrato alcuni fratelli, il fratello Genton è in collaborazione. Sono molto riconoscente di essere qui in mezzo a voi.
Io
saluto a tutti dalla parte dei fratelli dell'Iran che sono in delle condizioni molto difficili. Un mese fa la polizia di sicurezza hanno preso i fratelli, li hanno messi in prigione agli anziani, ma questo non ci ha fermati perché niente può fermare Gesù Cristo. Preghiamo anche per nostro fratello, fratello Schmidt, preghi tu per nostro fratello. Dio in cielo, tu vedi e conosci la situazione in ogni paese, in ogni popolo, Signore in cielo. Per te non c'è frontiere, non c'è muro. Tu sei colui che parla. Tu dai testimonianza e come il nostro fratello ha detto non può essere trattenuto, tu non puoi essere per niente trattenuto e così come Davide veniamo e diciamo tu vieni con le cose di guerra, ma io vengo nel nome del Signore. Benedici fratelli e sorelle lì in questo paese per la tua gloria. Amen. Dio sia ringraziato, sediamoci ancora un po', a tutti diamo i saluti in tutti i paesi e vi preghiamo di pensare a noi mercoledì mattina molto presto in un gruppo di fratelli di Parigi e Bruxelles, andiamo nelle Caraibiche per portare la parola. Avremo anche possibilità di trasmettere per televisione. E alle volte sembra che possiamo attingere così tutto il paese. Sapete che in Congo il presidente Kabila ha messo il suo la sua Mercedes e il suo quello che guida è anche il suo bodyguard. Era sempre con me, era davanti alla porta dell'hotel, me l'ha messo a disposizione, che non succede niente. Dio provvede per ogni cosa. E nello stadio in Kinshasa c'erano 21 polizisti e polizia che stavano attento, 22.000 persone possono essere sedute in, tranquilli senza fare disturbo. Ogni paese ha una porta frutto, ci sono paesi che portano frutto in particolare. Il cuore di fratello Branham batteva per l'Africa e sappiamo che proprio in questi paesi la mietitura è molto grande. Questa volta si va nelle Caraibiche, poi ci sarà un viaggio in Africa. Pensate a noi nelle vostre preghiere. E sappiamo, il Signore guiderà ogni cosa meravigliosamente. Prendete i nostri saluti in Slovacchia, in Italia, in Austria, in Svizzera, Francia, Lussemburgo, Belgio, Finlandia. I nostri cari sono venuti. Portate saluti a tutti coloro che non sono potuti venire e non smettete di amarvi gli uni gli altri come Cristo ci ha amato. L'amore non smette mai, non... l'insegnamento, la conoscenza prenderà fine, ma l'amore non avrà mai fine, la prendiamo con noi. Il fratello Branham del suo tempo disse, allorché è stato trasportato in paradiso, che ha vissuto il... ha detto lì entra soltanto l'amore, amare senza vedere la persona, amare come il Signore, dell'amore che il Signore ci ha dato, che così sia. Sono riconoscente a Dio. Scusate questa parola. Fino ad oggi non ho mai desiderato qualcosa di male a qualche fratello, né nel cuore né con parole, anche se mi hanno detto delle cose, ma io posso dire soltanto Dio vi benedica. Non sanno quel che fanno, ma la Santa Scrittura dice: non amate al modo di Caino. Si può parlare di amore e di mettere la spada nelle spalle di qualcuno. Non amare dal modo di Caino, che era dal maligno e che ha ammazzato suo fratello. Io non ho ancora ammazzato nessun fratello. Non ho, nel mondo intero non ho 14.000 predicazioni che ho fatto nei nomi, non ho mai nominato qualcuno, ho fatto del male a qualcuno. Ancora posso incontrare e benedire ognuno con grazia e misericordia. Il vero amore non ammazza, perché è scritto: chi odia il suo fratello è un omicidio. E sappiamo che nessun omicidio ha vita eterna in se stesso. Ci sono abbastanza passi biblici dove ci possiamo provare noi stessi, non per provare altri, ma provare noi stessi. Datevi la mano oggi, i vostri cuori. Sapete cosa voglio dire? Che veramente questa comunione intensa e questa comunione nell'amore di Dio, nel nostro Signore e Salvatore, questa comunione con l'uno con l'altro, questa comunione con lo Spirito, che Dio il Signore abbia potuto far prosperare questo fin di settimana per che portasse frutto per l'eternità nella Chiesa dell'Iddio vivente, in particolare i fratelli che predicatore, che a Dio il grandissimo sia il ringraziamento. A fratello Graf diamo saluti in particolare, nella Svizzera, fratello Cipia, tutti i nostri fratelli che portano la parola. Dio, il nostro Signore, vi benedica tutti, sia con noi tutti. Ci alziamo per la preghiera e poi ci saranno i battesimi. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua santa parola. Tu parli con noi non in parabole, ma come un amico con il suo amico. Ti ringraziamo per quello che hai fatto a noi, in noi, in questo fin di settimana e nella tua chiesa che farai ancora nel ministero dei fratelli. Tu, Dio onnipotente, rimettiamo ognuno di noi e ti preghiamo ancora una volta insieme per il nostro fratello Rus. Sii tu con lui, Signore, e tu manifesta la tua potenza e gloria. Ti ringraziamo, Dio onnipotente, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen.